Newsline Sera.
Sono 18.45 in punto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, a Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, gli approfondimenti, le interviste in diretta, i vostri messaggi al 342-8104-111. Partiamo con la vicenda di Montedomoli che sta infiammando la cronaca e la politica fiorentina e toscana negli ultimi giorni. Il caso, scoppiato da 2 settimane, relativo all'affitto a turisti di una decina di alloggi dell'azienda pubblica Servizi alla persona di Firenze, ente proprietario di un vasto patrimonio immobiliare, finisce in procura. Ad annunciare infatti un esposto, il comitato Salviamo Firenze per Viverci, che oggi ha illustrato un dossier sottolineando quello che ritiene gravi anomalie in 17 avvisi per la locazione su 19 dal 2021 al 2026 e chiedendo le dimissioni dell'attuale presidente di Montedomini, Maurizio Fritelli, del predecessore oggi al vertice di Casa Spa, Luigi Paccosi, e dell'assessore al welfare Nicola Pauleso. Sentiamo Massimo Torelli, portavoce Salviamo Firenze per Viverci.
Cosa è successo sul resto del patrimonio immobiliare gestito da Montedomini? Ci siamo messi a controllare gli affitti di locazioni standard, quelle 4+4, appartamenti già pronti, e abbiamo trovato 2 cose di particolare rilievo. Uno, che c'è in 10 su 12 di questi avvisi è stata in fase di assegnazione cambiato il criterio di aggiudicazione, violando lo statuto, il regolamento, le norme degli appalti che regolano le società pubbliche. Siamo passati dall'offerta economicamente più vantaggiosa, che unisce merito e offerta economica, alla mera offerta economica. In più abbiamo visto che il regolamento di Montedomini per questi avvisi prevede che un multimilionario con 30 casi che non vive a Firenze può partecipare e vincere quell'avviso, perché non c'è alcun vincolo né di patrimonio né di residenza né di filiarci la residenza, mentre un qualsiasi cittadino di Firenze che lavora e cerca una casa avrebbe difficoltà, perché la richiesta iniziale di ingresso è di avere un reddito netto al mese superiore a 2.000 euro. Questa cosa, come si può dire, una è un reato e una è un fatto politicamente clamoroso. Abbiamo trovato anche molte altre cose che non vanno bene. L'unico caso in cui c'è le offerte cartacee, come nel 900, in cui non vengono invitati i partecipanti all'apertura delle buste, ma anche tante altre cose, la non trasparenza e soprattutto tanti casi strani. Alcuni riguardano chi ha vinto gli affitti turistici. In una città in cui tutti vogliono fare affitti turistici, risulta che su questi avvisi, quelli di cui tutti abbiamo parlato, non ha partecipato quasi nessuno. Anzi, su quello più ricco, quello 9 appartamenti, via Guelfa 83, una società costituita il 28 marzo del 2023 ha fatto un sopralluogo fra il 2 e il 4 maggio del 2023, ha presentato l'offerta il 5 maggio del 2023 e per caso ha vinto. Ora, a questo punto, tutte queste cose messe insieme ci hanno spinto al fatto di fare un esposto alla magistratura, perché noi ci fermiamo qui, non abbiamo elementi per indagare di più. Però, come so dire, e questo però chiama in causa in maniera esplicita anche la sindaca. La sua storia politica comincia facendo la vicepresidente politica di Montedomini dal 2009. Capiamo l'imbarazzo, capiamo il disagio, ma deve rimuovere tutti i protagonisti di questo scempio.
Ecco, queste le parole di Massimo Torelli per quello che riguarda Salviamo Firenze per Viverci. Sulla vicenda interviene oggi anche il consigliere d'opposizione, capogruppo di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, che dice: gli affitti di Montedomini tengono in ostaggio il bilancio. Palagi è andato a spulciare per l'appunto i bilanci di Montedomini, ricava che l'area del patrimonio immobiliare produce un margine di 1.600.000 euro. Le 10 aree di servizio alla persona, vale a dire insomma RSA, le 2 residenze assistite, centro di uso Alzheimer eccetera eccetera, ne producono tutte insieme 161.000, ovvero un decimo, e quindi sostanzialmente il deficit dei costi gestionali della struttura, ovvero 1.500.000 euro, vengono coperti dal mattone, dice Palagi, praticamente quasi al centesimo. La rendita non finanzia i servizi, dice il capogruppo di Firenze Progetto Comune, comune finanzia l'apparato che li amministra. E intanto la maggioranza di Palazzo Vecchio, maggioranza di centrosinistra, fa quadrato intorno alla sindaca e tuttavia si parla oramai di cambiare il regolamento entro ottobre. Questo sarebbe il punto di caduta intorno al quale sarebbero ritrovati PD, AVS, Colò e Lista Funaro, che dicono la coalizione comunque solida, nessuna divisione, in particolare del servizio di Chiara Brilli.
La maggioranza che sostiene la sindaca Funaro conferma la propria compattezza sul caso Montedomini e fissa una roadmap. Entro il 30 ottobre dovrà essere approvata una modifica del regolamento dell'ASP per destinare il patrimonio immobiliare esclusivamente a finalità sociali e residenziali, evitando che immobili pubblici possano essere utilizzati per attività di affitto turistico. E questa è la principale decisione emersa dalla riunione di maggioranza svoltasi a Palazzo Vecchio, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Partito Democratico, di AVS Colò, della Lista Funaro e il segretario cittadino del PD Federico Gianassi. Al termine dell'incontro è stata ribadita la piena fiducia nella sindaca, mentre resta invariato almeno per il momento l'assetto del management di Montedomini. Al centro dell'intesa vi è la volontà di riportare progressivamente il patrimonio immobiliare dell'ente pubblico non economico alla sua originaria funzione sociale, facendo del recupero delle abitazioni sfitte un modello da estendere anche ad altri enti pubblici. Insomma, si impari da errori e scoperte fatte per riportare coerenza e credibilità nelle politiche sull'abitare dell'amministrazione. Dietro al leitmotiv più volte risuonato in questi giorni, quanto accaduto non deve più ripetersi. La vicenda è stata al centro anche della seduta del Consiglio Comunale. Rispondendo alle interrogazioni, l'assessore al welfare Paulesu ha ricordato che nell'ultimo anno la Commissione Immobili di Montedomini si è riunita 6 volte, che durante quella del giugno 2025, dedicata proprio all'assegnazione dell'appartamento di via Guelfa 81, da cui è scoppiato il caso il 16 luglio, risultava assente il rappresentante della direzione servizi sociali dell'amministrazione. Paulesu ha inoltre ribadito la linea del comune contro gli affitti brevi. L'assessore ha precisato poi che i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del blocco non possono essere modificati, mentre per quelli successivi sono in corso approfondimenti giuridici sulla loro legittimità e congruità. La discussione in aula è stata caratterizzata anche da un acceso confronto politico. Tutte le opposizioni, attraverso una mozione d'ordine firmata a Santarelli Noi Moderati, ha chiesto che la sindaca Funaro intervenisse direttamente in consiglio per riferire sulla vicenda, proposta respinta dalla maggioranza. Analoga sorte è toccata alla successiva richiesta del consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi.
E comunque la questione Montedomini, insieme con i problemi con i rifiuti in via Chimera fino al Cubo Nero, restyling dello Stadio Franchi fino a Ponte da Verrazzano per il centro-destra e Palazzo Vecchio, sarebbero alcuni degli elementi che caratterizzano 2 anni di fallimenti della giunta Funaro. Sentiamo Luca Santarelli di Noi Moderati e Guglielmo Mossuto della Lega, intervistati da Sandra Salvato.
Sono 2 anni che sono stati molto impegnativi. Firenze è stato al centro di scandali e di vicende che hanno coinvolto i mass media internazionali, il Cubo Nero, lo stadio, adesso abbiamo il caso Montedomini. Io più che caso direi un sistema, cioè quello che è stato scoperchiato è un sistema. Le persone, i centri di interesse, gli sviluppi riguardano sempre gli stessi soggetti, sempre le stesse società. Io ho in corso ora un accesso agli atti per capire anche tutte le dinamiche che si sono sviluppate sul caso Montedomini. La gravità è quella che è emersa nelle prime ore dopo il caso Montedomini, lo stupore della sindaca e la dichiarazione del mancato censimento da parte del presidente Frittelli. Ma come? Lo stupore della sindaca? La sindaca era in Montedomini dal 2009 al 2014, anche con ruoli che le davano la responsabilità su quella che era la gestione, la destinazione degli immobili stessi. Quindi delle due l'una: o sapeva e non l'ha detto, o è e non ha seguito in maniera adeguata ed è grave in entrambi i casi.
Il quadro della città, della giunta Funaro, il collasso della sicurezza e il totale abbandono del controllo del territorio. Firenze non è una città sicura, noi non lo diciamo noi perché della Lega, ma per fare sciacallaggio politico, ma lo dicono i numeri ufficiali del Sole 24 Ore che ci vedono sempre vertici. La giunta ha cercato di correre ai ripari sbandierando la figura del vigile di prossimità. Lei l'ha mai visto un vigile di prossimità nel suo quartiere? Io no, non l'ho mai visto.
Controradio Newsline Sera.
Intervento dei vigili del fuoco questa mattina per un incendio che si è sviluppato intorno alle 8 in un edificio industriale per la produzione di pellami alla periferia di Firenze in via Pratese, nella zona dello Smannoro, al confine del comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo si è alzata visibile a chilometri di distanza. Il rogo ha interessato il secondo piano dell'edificio. Non è ancora chiaro la quantità ed anche la natura del materiale che è bruciato. Questa mattina abbiamo raggiunto per una cronaca in diretta il nostro Giorgio Bernardini.
Siamo ancora una volta un incendio nello Smannoro, l'avete sentito molto spesso negli ultimi mesi, specie quelli estivi. Succede spessissimo che si alzino delle colonne di fumo molto dense, come quella molto nera che stamattina era visibile già a partire dalle 8 del mattino. Sarebbero andate a fuoco addirittura due ditte, la IZ Pellame e la Z Pellami. In realtà, da quello che abbiamo potuto capire parlando con i vigili del fuoco e con la protezione civile, non si tratterebbe di ditte produttive, ma di depositi in questo caso, cioè almeno la porzione che è andata a fuoco. Dal secondo piano di questa struttura, proprio alle porte di Firenze, come tu ricordavi, è andata appunto a fuoco spargendo le fiamme poi su le stanze vicine. Non si capisce ancora bene che cosa sia stato ad innescare questo incendio, non si sa bene neanche cosa sia bruciato, nonostante sia una ditta nominalmente di pellame, perché il fumo che si è alzato è molto denso e molto nero. L'ARPAT, che è stata chiamata sul posto, sta facendo le verifiche del caso. Intanto la sindaca di Firenze, come tu stesso hai ricordato, ha invitato a tenere per il momento le finestre chiuse delle abitazioni che sono nella prossimità di questo incendio, e insomma in questo momento stanno finendo le operazioni di spegnimento, e dopo appunto sarà possibile capire subito dopo che cosa con un sopralluogo sia andato a fuoco, cosa sia bruciato e soprattutto da dove sia stato innescato l'incendio. Per il momento sembra che non ci siano assolutamente persone coinvolte. Questo fatto è corroborato proprio dal fatto che, come dicevamo, si tratta solamente di un insediamento di magazzino, di stoccaggio e non produttivo, e quindi questo almeno tranquillizza le persone. Però saremmo tutti più tranquilli quando capiremo che cosa è andato a fuoco, anche perché il fumo che si è alzato, come ripeto ancora, è molto molto denso ed è visibile a chilometri e chilometri di distanza dal fatto dove è avvenuto il luogo. Ricordiamo in conclusione che sono stati diversi, come dicevo prima, gli incendi che si sono sviluppati nello Smannoro in questo periodo, e proprio ad aprile era andata a fuoco una pelletteria.
Questo per quanto riguarda l'incendio a Firenze, operazioni di spengimento che si sono protratte per tutto il pomeriggio. Nuova ondata di caldo invece in arrivo sull'Italia, anche sulla Toscana. Sono previsti fino a 7 gradi oltre la media e picchi locali di 40 gradi. Però oggi l'autorità di bacino ha smentito che ci siano delle preoccupazioni rispetto alla disponibilità idrica, quindi preoccupazione relativa alla siccità. Teniamo alta l'attenzione, però evitiamo di fare allarmismo perché non ce n'è bisogno, questo quanto ha dichiarato la segretaria generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, Gaia Checcucci, al termine della visita del ministro della protezione civile Nello Musumeci. Checcucci ha anche parlato del progetto di riutilizzo delle acque depurate di San Colombano per il distretto florovivaistico di Pistoia, del potenziamento dello scolonatore dell'Arno, dell'implementazione di un geocatalogo per il monitoraggio dei dati e di una web app per la tutela dei beni culturali in aree a rischio alluvione, progetti presentati dall'autorità proprio al ministro della protezione civile Musumeci nel corso della sua visita oggi a Firenze. Sentiamo Gaia Checcucci intervistata da Sandra Salvato.
Noi abbiamo presentato al ministro la nostra prevenzione in corso, cioè una prevenzione ancorata su alcuni interventi e poi degli strumenti. Lui ha richiamato questo geocatalogo, che è una piattaforma, uno strumento che consente in un unico punto di accesso centralizzato dell'autorità, quindi un sistema informatico, di avere accesso a tutte le informazioni e di aggiornare costantemente, di rilevare i dati, l'ultimo dato certo, verificabile, tracciabile e interoperabile, ovvero sia noi siamo collegati alle banche dati più importanti, per esempio quella di ISPRA, per esempio quella di Rendis per gli interventi. E poi oltre a questi strumenti c'è un progetto importantissimo che è la progettazione del riutilizzo delle acque di San Colombano per alimentare tutto il distretto florovivaistico di Pistoia. Altro progetto che abbiamo presentato, lo scolmatore d'Arno, il potenziamento dello scolmatore d'Arno, altro pilastro, diciamo, della nostra pianificazione e della nostra sicurezza. Abbiamo l'ambizione di arrivare a quei 1400, comunque di ripristinare la capacità idraulica che era stata immaginata dello scolmatore d'Arno, per poter mettere dentro il sistema 25 milioni che ci vengono dati, e questo è già stato sottofirmato l'accordo di coesione con il ministro proprio Musumeci, per potenziare lo scolmatore e andare a intervenire su quelle aree dove le attuali risorse non erano sufficienti. Quindi mi riferisco in particolare alla città di Pisa, nella parte sud, dove c'è anche l'ospedale a Cisanello, e una parte consistente del Basso Valdagno.
In Amali in concerto, evento di chiusura del Hee Haw Music Festival, un nuovo progetto nato dall'incontro tra Bamako e Napoli, città dove la musica è lingua quotidiana. Sul palco i suoni dell'Africa e le vibrazioni urbane del Mediterraneo, ritmi tradizionali, funk, jazz e soul. Musica e danza per un'esplosione di energia. Sabato 1 agosto alle 21 al Parco del Centro Culturale Compitese, Pieve di Compito, Capannori, Lucca. Alle 18 Jam Session con Lengazi Bao Dance Orchestra. Posti limitati, prevendite su liveticket.it/aldes. Info aldesweb.org. Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichi Castenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e Cisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Lastrassegna e Scandicci in direzione Firenze. Code per traffico intenso invece in direzione mare in uscita alla Strassigna. Città di Firenze, proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. A partire da questa settimana in corso le asfaltature definitive in viale Matteotti e piazzale Donatello, che dureranno fino a fine agosto. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, thing, let me light your candle, calls a mama, I'm sure all the hand and now just around.
Come on. Consiglio Comunale di Firenze ha approvato a maggioranza la delibera che recepisce il documento Atto Toscana Centro per il biennio 2026-2027. L'autorità che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani per le province di Firenze, Prato e Pistoia, sulla Tari, come ha spiegato anche l'opposizione, l'incremento dei costi riconosciuti in tariffa raggiunge il massimo consentito dall'autorità nazionale ARERA, ovvero più 6,71%. La ripartizione carico Tari rimane invariata, 35% a carico delle utenze domestiche, 65% delle utenze non domestiche. Ma ora parliamo di truffe. Buonasera a Laura Grandi, Federconsumatori Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Parliamo di truffe, non di Tari, perché la Tari non è una truffa, giusto?
La Tari è una tariffa,
va bene. Ok, non le chiedo degli aumenti, le chiedo di questo milione di euro, 1.100.000 di euro che sono stati restituiti nel 2025 ai cittadini toscani truffati tra rimborsi, storni e risarcimenti. Che succede?
Sì, infatti ci tenevamo a comunicarlo, a dare questo dato pubblicamente, perché questo è l'entità dei soldi che i cittadini toscani, che si sono rivolti agli sportelli di difesa dei consumatori, si sono ritrovati nelle loro tasche facendo un'azione contro le truffe, contro le pratiche commerciali scorrette, cioè cercando di far riconoscere i propri diritti, e ci sono riusciti. Questo è un dato importante per segnalare un po' anche, l'attività di Federconsumatori attiva e positiva, però dall'altro canto, l'altra faccia della medaglia è che sta crescendo in maniera esponenziale il numero delle persone che sono purtroppo vittime di queste truffe, di queste pratiche scorrette. E infatti abbiamo visto come tra il 2024 e il 2025 ci sia stato un numero esponenziale del 32% delle persone che si sono rivolte a noi, e addirittura tra il 2023 e il 2025, quindi nel corso di questi due anni, la progressione è stata importante, perché segna un 64% in più. Quindi questo deve far capire come l'attività di associazioni come la nostra siano utili e importanti per tutte quelle quotidiane pratiche vessatorie alle quali i cittadini purtroppo si ritrovano a confrontarsi.
Esatto. Allora, il principale settore di contenzioso, 24% dei reclami in calo, però al 32% rimane l'energia, però crescono i servizi finanziari, poi ci sono le truffe bancarie, phishing. Quello che mi sembra di poter estrapolare da tutto questo è esattamente quello che le diceva, oltre a quello che le diceva naturalmente l'importanza però di non darsi per vinti, no? L'importanza di credere che qualcosa si può tentare. Più sono le azioni di opposizione nei confronti alle truffe, maggiore è la possibilità di debellare il fenomeno. Sbaglio?
Proprio così. Tra l'altro ci sono delle pratiche previste, tipo le conciliazioni, che sono assolutamente gratuite per i cittadini, per ottenere nei confronti dei gestori, nei confronti delle attività commerciali, e per far valere i propri diritti e per riuscire a riavere i soldi che sono stati sottratti. E ci tengo a dire, Guarino, me lo faccia dire, che molti cittadini toscani, soprattutto quelli a basso e a medio reddito, cioè le famiglie più in difficoltà, possono trovare nei nostri sportelli l'assistenza gratuita. E quindi è importante che la Regione Toscana ha istituito queste associazioni come sportello a difesa, come cordone sanitario contro queste cose, riesca a finanziarlo costantemente, perché qui non è un sussidio alle associazioni, ma è un vero e proprio aiuto a mantenere questi sportelli aperti, efficienti e capaci di dare risposte importanti ai cittadini, perché queste sono materie che spesso la politica dimentica e le istituzioni se ne accorgano esclusivamente quando associazioni come la nostra agiscono sul campo.
Grazie Laura Grandi, Federconsumatori Toscana, buona serata e buon lavoro a lei.
A presto.
E parliamo ora invece di peste suina. Eradicare la peste suina africana, sbloccare gli aiuti agli allevatori, accelerare la realizzazione di centri genetici per la conservazione della razza, garantire un futuro all'allevamento semibrado e assicurare anche una comunicazione corretta sull'emergenza. Sono le cinque richieste avanzate al Consorzio di tutela della cinta senese DOP durante la prima cabina di regia regionale sulla peste suina africana riunita ieri a Firenze, presieduta dal commissario straordinario regionale Giorgio Briganti. E la cinta senese dal 2012 è riconosciuta a livello europeo marchio DOP. Con l'aumento dei focolai e l'obbligo di legge che impone l'abbattimento di interi allevamenti in caso di positività, una razza autoctona faticosamente salvata dall'estinzione rischia ora la decimazione a causa appunto di una popolazione ridotta. Per scongiurare il pericolo, il mondo scientifico invoca misure straordinarie, appunto il trasferimento di un nucleo di riproduttori selezionati, un ambiente altamente protetto e circoscritto come l'isola di Pianosa, e questo per preservare la biodiversità animale. E sottolinea Carolina Pugnese, che è zootecnica dell'Università di Firenze, senza che questo comporti alcun rischio per quella vegetale dell'isola. Sentiamo proprio la professoressa Pugliese al microfono di Sandra Salvato.
In Toscana si stanno moltiplicando i casi di peste suina, si parla di un rischio alto anche per la razza suina della cinta senese, che sappiamo è un marchio DOP. Conferma questo stato dell'arte e che pericolo reale sta correndo questa razza?
Per quanto riguarda la razza suina cinta senese, come diceva giustamente lei, è una razza che autoctona toscana, che è stata recuperata, nel senso che sono stati fatti diversi interventi per recuperare una razza che si stava estinguendo. È stata ottenuta anche con molti sacrifici da parte del consorzio una DOP per la carne di razza appunto suina cinta senese. Oggi diciamo che il pericolo dell'estinzione potremmo ritenerlo scongiurato, anche se alla luce degli ultimi episodi possiamo purtroppo dire che questo pericolo invece è sempre in agguato, perché come sappiamo la presenza della peste suina è arrivata ad interessare anche la cinta senese, e con l'abbattimento di diversi capi che diciamo su una popolazione comunque ridotta, perché si tratta di razze locali, la perdita di questi animali rappresenta un serio rischio proprio per la sopravvivenza della razza. Quindi diciamo che sono necessarie delle misure cautelative per preservarla ed evitare quindi che il numero di animali e soprattutto di riproduttori si riduca sensibilmente.
A proposito di queste proposte, ce n'è una che ha acceso particolarmente il dibattito, cioè di trasferire alcuni esemplari di cinta senese a Pianosa. C'è chi dice che questo rapporto Pianosa-cinta senese possa essere in qualche modo azzardato. Lei cosa ne pensa e se è d'accordo?
Ritengo che vada presa una decisione celermente, perché il pericolo è veramente alto di riduzione estrema del numero di capi. Ritengo che diciamo la soluzione di portare dei riproduttori, perché di questo si tratta, non dei capi qualsiasi, ma dei riproduttori in un numero adeguato a Pianosa, in un ambiente circoscritto, quindi non si tratterebbe di portare i suini allo stato brado liberi di pascolare nell'isola, assolutamente no, ma in un ambiente circoscritto, parole povere, in degli stalletti dove verrebbero gestiti, quindi sia per quanto riguarda l'alimentazione, l'allevamento, eventuali accoppiamenti, sia la soluzione migliore, perché è vero che esistono misure di biosicurezza e quindi negli allevamenti si possono adottare e si adottano queste misure di biosicurezza, e il problema è che non sempre sono efficaci. Quindi il metodo sicuramente migliore per evitare che il numero si riduca, dei riproduttori si riduca drasticamente, è quello di isolarli e portarli in un ambiente estremamente protetto, quale quello di un'isola. In questo caso Pianosa potrebbe essere diciamo l'ambiente ideale per preservare biodiversità animale. Quindi ricordiamoci che questa è un'azione che non confligge con l'intenzione di preservare la biodiversità, anzi tutt'altro. Quindi io non vedo nessun pericolo per la biodiversità vegetale, perché non ci sarebbe contatto, diciamo.
Ma come dovrebbe essere gestita l'emergenza anche da un punto di vista della comunicazione, visto che ci sono tante correnti di pensiero?
La comunicazione andrebbe gestita sulla base della conoscenza dei fatti. Ecco, avere delle informazioni più dettagliate per evitare allarmismi, perché poi questo è il pericolo, che potrebbero, diciamo, generare poi delle prese di coscienza basate più che altro sull'emotività. Io credo che vada compreso il fenomeno prima di giudicarli.
Ci ricorda in che cosa consiste la peste suina e se ha degli effetti collaterali anche per l'uomo?
Non è una zoonosi, nel senso che non si trasmette agli uomini, quindi non c'è alcun pericolo per gli uomini, anche se si dovessero alimentare con carne proveniente da suini infetti. È molto pericolosa per gli animali, provoca la morte negli animali ed è estremamente contagiosa, tant'è vero che quando si presenta un caso di positività, quindi un animale contagiato, per legge devono essere abbattuti tutti i capi dell'allevamento in cui si presenta l'animale infetto, quindi capisce che il problema è, al di là dell'aspetto legato all'abbattimento dei capi, c'è anche un aspetto economico a livello imprenditoriale. Allevamenti di una certa consistenza potrebbero avere dei danni notevoli, quindi è un problema, sta diventando un problema veramente, veramente grosso per gli allevatori di suini e non solo di cintasenesi.
Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival, con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge.
La sposa del vento, la tormentata storia d'amore dietro la più importante opera del pittore Oscar Kokoschka. Un racconto in cuffie Silent System, accompagnato da una performance in realtà aumentata. Giovedì 30 luglio alle 21:15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 30 luglio alle 20:30, dopo il Balacast, Rocco Rosignoli ci fa scoprire l'amore raccontato dai più celebri cantautori ebrei americani. A seguire, due musiciste straordinarie per un concerto dedicato alla pace: Liron Meyuas da Israele, Arezor Zvani dall'Iran.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Contro radio.
Sarà l'autopsia a chiarire come è morto un muschio, il caprone scomparso dal rifugio Chico Mendes di Campo Bisenzio, ritrovato senza vita dopo giorni di ricerche. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta e gli investigatori lavorano per ricostruire cosa sia accaduto. Il servizio di Sandra Salvato.
È stato trovato senza vita Muschio, il caprone simbolo del rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio, sparito dal 18 luglio. I suoi resti sono stati rinvenuti in un terreno della piana fiorentina, a poca distanza da una recinzione tagliata. Nella stessa area anche alcune coperte, legni bruciati ed una carota di plastica, oggetti che potrebbero avere un significato per gli investigatori. Carabinieri e polizia municipale stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Muschio era uno degli esemplari più rappresentativi del santuario che ospita
ospita animali salvati da abbandoni e maltrattamenti. Le condizioni della carcassa, già in avanzato stato di decomposizione, non consentono per il momento di stabilire se la morte sia stata causata da un'azione violenta o se lo smembramento sia avvenuto successivamente. Sarà l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, incaricato dell'autopsia e degli accertamenti veterinari, a fornire le prime risposte. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta. Dal rifugio chiedono di non formulare ipotesi prima della conclusione delle indagini. Tra le piste al vaglio degli investigatori c'è quella di un gesto intimidatorio nei confronti dell'attività svolta dal centro tutela degli animali. Viene verificata anche l'ipotesi, al momento priva di riscontri concreti, di un possibile rito esoterico legato al valore simbolico attribuito al caprone. Saranno gli accertamenti scientifici e investigativi a chiarire se dietro la morte di Muschio ci sia un episodio di crudeltà o un'altra spiegazione.
Il caldo e la sicurezza sul lavoro al centro della trasmissione Rischio Zero di oggi, una trasmissione a cura della CGIL Toscana. In studio Chiara Brilli, professionisti ed esperti per conoscere le misure vigenti, le storie, i servizi messi a disposizione. Oggi in studio Cristina Moriconi, coordinatrice patronato della CGIL in Toscana.
Colpo di calore intanto va definito come un infortunio sul lavoro nel momento in cui avviene in occasione di lavoro, e appunto non è detto che sia un infortunio di cui ci si rende conto immediatamente, perché magari ha delle conseguenze che si rivelano magari nel corso della giornata, anche magari nella serata dopo che uno ha finito di lavorare. Quindi se si accusa un malore di questo tipo e si è stati esposti a calore nell'atto lavorativo, è bene rivolgersi al pronto soccorso, denunciarlo come infortunio sul lavoro e poi rivolgersi immediatamente, nei giorni immediatamente successivi, al patronato per avere una maggiore tutela di questo infortunio.
In questa fase stagionale avete ricevuto preso
allora,
in carico?
Iniziamo a avere richieste di presa in carico, poi ovviamente va valutato il caso. Il primo consiglio è comunque sempre, nel caso in cui si verifichi un infortunio di qualsiasi tipo, fra cui anche il colpo di calore, di rivolgersi immediatamente al pronto soccorso e di identificarlo come un infortunio sul lavoro. Già questo fa partire la tutela dell'infortunio, su cui poi noi come patronato possiamo intervenire per una maggiore tutela relativamente ai postumi, all'iter, alla durata del tempo in cui il lavoratore può astenersi dal lavoro, eventualmente se poi ci sono anche dei danni più gravi, per un riconoscimento dei nizi.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera è una storia molto interessante che ci fa ben sperare. Parliamo spesso, no, dello spopolamento dei paesi, cosiddetti borghi, delle difficoltà anche in termini di servizi che si vivono e che determinano un calo demografico con tutte le conseguenze, perché poi è un cane che si morde la coda, no? Cioè meno servizi, meno abitanti, meno servizi e così via. E allora, la storia che vogliamo raccontarvi viene da Radicondoli, dove c'è il 25% in più di bambini a scuola rispetto al 2022-2023. Allora erano 59, ora invece 74. Una bella notizia che si collega a tutta una serie di iniziative già intraprese, altre da intraprendere. Buonasera al sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera e grazie per l'invito.
Allora, sindaco, una buona notizia che rende conto di una buona politica, cioè l'intuizione di contribuire, no, con fino a 20.000 euro il fondo perduto per chi comprava la prima casa, prendeva residenza a Radicondoli per 10 anni. Poi c'è anche altri bonus sul canone di locazione, eccetera eccetera. Una politica che sta portando dei frutti.
Ma io sono soddisfatto, anche se non ha pagato, nel senso la strada è ancora lunga, però questi risultati dimostrano che con le idee o con la visione a un futuro diverso da quello che abbiamo subito ormai a Radicondoli dal dopoguerra, uno spopolamento importante nel primo dopoguerra e poi anche successivamente fino ai giorni nostri. Noi abbiamo toccato il punto che io definisco di non ritorno nel febbraio 2021 in epoca Covid con 900 fatti abitanti, poi siamo risaliti, oggi siamo circa 960, in tutto questo mantenendo comunque un andamento demografico naturale è negativo, perché ovviamente se guardiamo la bilancia naturale i deceduti purtroppo sono sempre ben superiori ai nati, quindi perdiamo per bilancia naturale l'1% e invece abbiamo dato un impulso importante agendo appunto sugli incentivi per per un nuovo ripopolamento, persone che vengono da fuori, e tutto questo si concretizza con un altro dato altrettanto importante, quello non solo del numero di abitanti, ma dei bambini a scuola. La scuola è un punto nevralgico per le piccole comunità come la nostra, in Toscana ce ne sono tante, e anche lì si assiste purtroppo a un continuo deperimento del numero dei bambini, e nelle piccole scuole possono significare anche un rischio oggettivo di perdere uno dei valori primari, cioè la scuola non solo materna, non solo elementare, ma anche le medie. Ecco, avere 25 bambini in più a distanza di 4 anni, che per noi significa, anzi 15 bambini in più, che per noi significa il più 25%, è un dato estremamente positivo, perché è anche un dato di grande speranza che ci dà una risposta importante. Questo ci tengo a dirlo e a condividerlo con voi, che è quella che lo spopolamento si deve combattere assolutamente, si deve intercettare questa curva negativa, ma si deve anche cercare di essere attrattivi per le famiglie. E a Radicondo ultimamente sono arrivate nuove famiglie provenienti da varie parti del mondo, direi una famiglia brasiliana, una famiglia olandese, una famiglia pakistana, una famiglia inglese, che si sono portati dietro anche un'eredità importante, perché all'estero non ci sanno solo uno o due bambini, ma ci stanno anche tre o quattro bambini. Quindi sono arrivate ad esempio due famiglie recentemente con tre bambini ciascuna dell'età scolare, che insomma per noi sono un grande, grande impulso.
E non ci si ferma qui, lei giustamente anticipava, perché avete in ponte un altro progetto che riguarda le case vuote.
Sì, ho appena detto che 21, il progetto Viva Radicondoli è iniziato nel febbraio 2020, a meno di un mese dall'inizio di quello che poi sarebbe stato il Covid, e ha avuto una progressione importante sia come ripristino di attività economiche primarie, i negozi, le botteghe. In quegli anni abbiamo finanziato fino ad oggi 30 nuove attività, di cui 5 o 6 sono sicuramente botteghe, ma anche un incremento importante di residenze. Poi ci siamo resi conto nel 24-25 che la situazione tornava a essere in regressione. Per quale motivo? Perché sono iniziate a mancare abitazioni disponibili per nuovi residenti. Quindi da una parte la domanda è andata a crescere in maniera importante, da quell'altra la mancanza di abitazione ci ha fatto pagare lo scotto di una regressione. Quindi abbiamo pensato di dover reagire ulteriormente, e lo abbiamo fatto in due modi. Il primo modo, e devo dire siamo stati lungimiranti, abbiamo cercato di intercettare un bisogno che va oltre i confini nazionali. Quindi io ho rilasciato nell'ottobre del 2025 un'intervista a una giornalista freelance che scrive su CNN Travel. Questa intervista, che rilanciava appunto le nostre iniziative di Viva Radicondoli, è andata molto profondità, è arrivata soprattutto nei paesi sudamericani, è arrivata negli Stati Uniti, è arrivata nel nord Europa, è arrivata in Olanda, in Inghilterra, in altre parti anche del mondo, e ha iniziato ad arrivare centinaia e centinaia di mail che abbiamo governato, abbiamo gestito, cercando di selezionare le persone che potevano avere una reale capacità di spostarsi magari da mete lontane e adatte a vivere a Radicondoli, in primo luogo non solo la casa ma anche il lavoro, e quindi abbiamo intercettato persone per esempio che lavorano ormai da qualche anno in smart working con bambini piccoli, e abbiamo intercettato soprattutto il bisogno delle famiglie che vivono magari nelle grandi periferie delle città, per esempio San Paolo del Brasile, e che hanno bisogno di spostare la propria famiglia in un luogo più tranquillo, dove i bambini giocano in strada, in un paese sicuramente molto bello, l'Italia, in una Toscana che oggettivamente è un richiamo assoluto nei confronti di chi vuole spostarsi, quindi è una meta sicuramente molto...
Certo, e ora cosa farete,
siamo
sindaco?
Siamo diventati interessanti, e noi ovviamente siamo interessati ad intercettare queste soluzioni. E poi ora di recente abbiamo proposto una nuova iniziativa a corredo di Viva Radicondoli, che è quella di mappare le case sfitte, le case vuote, e ne abbiamo già individuate circa 400 in tutto il comune.
Accidenti.
Che sono vuote per vari motivi, ma anche perché i proprietari non hanno la sensibilità o non hanno l'interesse o la volontà di affittare. È un problema questo ben...
E quindi andate a parlare con i proprietari?
Esatto, e quindi intercettare i proprietari e cercare di fargli capire che tra le varie iniziative di due ore di condoli ci sono degli interessanti incentivi per i proprietari a partire
diremo da un atteggiamento proattivo, sindaco. La saluto con un messaggio che è arrivato e mi sembra carino, che dice la di Condoli è il luogo ideale per vannacci a questo punto.
No, vannacci lasciamolo dov'è. Noi preferiamo assolutamente una politica sociale, una politica attenta alle famiglie, attenta ai bisogni delle comunità. Mi permetto la battuta, ovviamente me ne assumo ogni responsabilità, ovviamente.
No, ma è chiaro, però ecco. Appunto era una battuta anche quella della nostra ascoltatrice, evidentemente. Una buona serata e in bocca al lupo naturalmente per tutte le iniziative, e continueremo
grazie,
a seguire.
Arrivederci.
Grazie. Buonasera al sindaco di Radicondoli Francesco Guargoaglini. Allora, siamo in conclusione, però vogliamo dare altre due notizie. Un'auto in fuga dai carabinieri a periferia di Fucecchio in provincia di Firenze ha provocato due diversi incidenti, un tamponamento e poi un frontale. Quest'ultimo è un'auto sulla quale viaggiava una donna di 51 anni rimasta gravemente ferita, trasportata in codice rosso con l'eli soccorso all'ospedale fiorentino di Careggi. Un'ora di sciopero alla fine di ogni turno di lavoro invece domani alla Pierburg di Livorno per protestare, viene detto dai sindacati, contro l'ennesimo provvedimento disciplinare ritenuto ingiusto e sproporzionato. Questa è la decisione assunta dalla RSU e lo stabilimento a tutela di un lavoratore colpito da una sanzione aziendale, vale a dire pari a una multa di 2 ore di retribuzione per aver effettuato delle pause considerate eccessive durante la giornata caratterizzata da temperature estremamente elevate all'interno dell'officina. Siamo alle previsioni del tempo, domani sulla Toscana c'è lo sereno nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi, i venti sono deboli con rinforzi di maestrale nel pomeriggio sulla costa centro-meridionale, i mari quasi calmi e poco mossi e temperature in ulteriore lieve aumento. È davvero tutto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.